Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Il 1 maggio si svolgerà la solenne celebrazione per la beatificazione di Giovanni Paolo II, il primo pontefice polacco della storia, succeduto il 16 ottobre 1978 a Papa Giovanni Paolo I, come abbiamo sentito nei suoni in apertura di trasmissione, e scomparso il 2 aprile 2005. Buongiorno da Brigitte Schwarz. Benedetto XVI, promulgando una dispensa rispetto alla norma canonica che prevede l'avvio del procedimento di beatificazione ad almeno 5 anni dalla morte, aveva annunciato l'inizio della causa già il 13 maggio 2005. L'acclamazione che alla morte di Karol Wojtyła aveva risuonato in piazza San Pietro «Santo subito» ha così trovato una puntuale realizzazione. La rapidità con cui si è giunti a questo risultato ricalca un orientamento dello stesso Giovanni Paolo II, il quale, contrariamente alla tradizionale prudenza romana in materia di santità, volle proclamare beata Madre Teresa di Calcutta nel 2003, a soli 6 anni dalla scomparsa. Tuttavia, proprio perché inusuale rispetto agli abituali cauti ritmi della Chiesa, questa beatificazione ha riacceso qualche polemica. Se è probabile che più di 1 milione di fedeli si accalchino a Roma per festeggiare il nuovo santo, mostrandone l'ampia popolarità, è significativo che l'ultimo numero del periodico Adista, vicino agli ambienti del progressismo cattolico, rechi il titolo «Santo dubito». Ma lasciamo le polemiche ecclesiali ricordando che la storiografia critica, in considerazione del rilievo di questa grande personalità della Chiesa cattolica, non ha mancato di lavorare sulla sua figura per cercare di restituirne un profilo il più possibile oggettivo ed aderente ai fatti, ed è proprio questa l'ottica che vogliamo privilegiare nella trasmissione di oggi con i nostri ospiti, due studiosi che hanno pubblicato con intento conoscitivo saggi su Giovanni Paolo II e un testimone che ha conosciuto personalmente il pontefice con il quale ha a lungo collaborato. In linea da Trieste saluto Giovanni Miccoli, professore emerito di storia del cristianesimo, autore del volume In difesa della fede, la Chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, pubblicato nel 2007 da Rizzoli. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei, signore, buongiorno agli altri.
Ritroviamo anche Daniele Menozzi, ordinario di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Lei ha pubblicato Giovanni Paolo II, una transizione incompiuta per una storicizzazione del pontificato, volume uscito nel 2006 da Morcelliana. In linea da Roma saluto Gianfranco Swiderkowski, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Italiano di origini polacche, già direttore dell'Osservatorio Romano, molto vicino a Giovanni Paolo II, che ha conosciuto personalmente, come dicevamo, e con il quale ha collaborato in particolare alla stesura di Dono e Mistero. Nel 2009 ha pubblicato nelle edizioni San Paolo il libro Un Papa che non muore, l'eredità di Giovanni Paolo II. Lei ha partecipato da vicino all'elezione di un papa polacco e ne ha ricostruito la vicenda religiosa e culturale della Polonia, naturalmente stretta tra nazismo e comunismo, nei suoi libri numerosissimi. Che influenza ha avuto la vita in Polonia sul nuovo pontificato?
Quando è stato detto che è stato il primo papa polacco, forse bisognava ricordare che è stato il primo papa non italiano dopo 456 anni, cioè una chiesa che proclamava la sua universalità anche attraverso un concilio, poi dopo nel momento istituzionale massimo, poi finiva sempre per un po' di paura, tradizione o prassi, finiva sempre poi a rifugiarsi poi tra gli italiani per nominare il nuovo Papa. Quindi già quello fu un motivo fondamentale. Bisogna però pensare veramente a questo Papa, come ha portato tutte le sue esperienze. È stato portatore della religiosità slava, che era una religiosità ancora ai margini allora della cristianità. È stato portatore poi di questa esperienza tragica di quello che era stato il dramma del Novecento con i due totalitarismi che avevano insanguinato l'umanità, prima il nazismo e poi dopo il comunismo, la stessa Shoah che si era consumata in terra polacca. Ecco, tutto questo, diciamo anche poi anche la biografia personale del Papa, tutto questo sicuramente ha influito sul, lui stesso l'ha detto, sul suo pontificato, e anzi i gesti forse maggiori che lui ha compiuto hanno tutti un'origine sicuramente nell'esperienza polacca. La stessa, per esempio, il rapporto con gli ebrei non avrebbe avuto una tale credibilità se non avesse imparato l'ebraismo dall'interno attraverso i suoi amici, quindi sicuramente ha avuto un grande influsso la sua origine polacca.
Giovanni Paolo II, fin dal suo primo messaggio al mondo, aveva parlato del Concilio Vaticano II, professor Giovanni Miccoli, come di una pietra miliare nella storia bimillenaria della Chiesa. Al Concilio aveva partecipato in veste di vescovo ausiliare di Cracovia, poi come suo arcivescovo, contribuendo anche alla stesura di importanti documenti come la Dignitas Humanae e la Gaudium et Spes. Ancora nel suo testamento spirituale, egli si dichiarò convinto che a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo concilio del XX secolo ci ha dato. Ma quale fu il ruolo di questo importante concilio nel suo pontificato?
Non c'è una perplessità nei confronti della beatificazione di Giovanni Paolo II solo in ambito cosiddetto progressista. C'è una feroce opposizione alla sua beatificazione nel contesto dei cosiddetti lefebriani, da San Pio X, dei seguaci di Massimiliano Lefebvre, che definiscono il pontificato di Giovanni Paolo II catastrofico proprio per il suo attaccamento al Vaticano II. E non c'è dubbio che il ruolo del Concilio nel suo pontificato è un ruolo centrale, costante, e il richiamo di Giovanni Paolo II al Concilio. Tuttavia, secondo, direi, una modulazione particolare. Già nel Sinodo di Cracovia, da lui riunito negli anni 70, egli suggerisce una sorta di posizione mediana tra i cosiddetti progressisti e i cosiddetti conservatori. Parla dei frutti del Concilio rappresentati in qualche modo soprattutto dai movimenti. Sottolinea lo stile ecumenico di dialogo, però giudica controversie politiche e non religiose i contrasti sull'ecclesiologia, sull'autorità nella Chiesa, i contrasti maggiori che hanno contrapposto la maggioranza alla minoranza. C'è in qualche modo da parte sua una lettura in chiave di rinnovamento spirituale operato dal Concilio e quindi direi una lettura in qualche modo riduttiva rispetto a quel tema della nuova Pentecoste, del nuovo inizio, che aveva pur caratterizzato tanti aspetti delle prospettive del Concilio stesso.
Il sostegno del futuro pontefice alla dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa si legava evidentemente all'oppressione in cui vivevano le chiese nei paesi comunisti. Si può delineare, Daniele Menozzi, un percorso storico nel corso del pontificato di Giovanni Paolo II sui temi del comunismo e della democrazia?
Penso proprio di sì. A seguito della svolta giovannea e conciliare, il papato, che aveva in precedenza mostrato una certa diffidenza verso gli ordinamenti democratici, approda ad una visione positiva della democrazia. Il regime democratico viene rappresentato come un ordinamento che nell'attuale contingenza storica meglio risponde alle esigenze etiche della Chiesa in ordine sia alla persona che alla società. Nei primi anni del pontificato Giovanni Paolo II propone questa visione in termini molto insistiti, accentuati, ripetuti, anche per mostrare la radicale antitesi tra l'assetto politico dell'Europa comunista ed il cristianesimo. Dopo la caduta dei regimi comunisti cade però in maniera piuttosto rapida la sua speranza che tutta l'Europa occidentale ed orientale trasformi i propri assetti politici in una vera democrazia, quella che il Papa chiama una vera democrazia, cioè in un ordinamento democratico capace di recepire a livello legislativo le norme etiche della Chiesa. È in questa situazione che il giudizio del Papa verso la democrazia si fa più cupo. appare un ordinamento che fissa le regole della convivenza civile solo sulla base della maggioranza, anziché rispettare quella verità oggettiva fissata dalla Chiesa, e proprio per questo motivo comincia talora a rappresentare la democrazia come una vera e propria tirannide. Questo atteggiamento diventa ancora più rigido negli ultimi anni del pontificato, perché le democrazie liberali arrivano talora ad essere equiparate ai totalitarismi. Lo scopo di questo messaggio è quello di mobilitare i cattolici per utilizzare gli strumenti della partecipazione politica ai fini di conformare le istituzioni democratiche ai valori definiti dalla Chiesa, che vengono pensati come gli unici valori in grado di assicurare un'autentica civiltà nella vita collettiva.
Gianfranco Sviderkowski, un aspetto nuovo del lungo pontificato di Giovanni Paolo II è stato senza alcun dubbio il rilievo mediatico della sua figura. Centinaia di viaggi pastorali compiuti in tutti i continenti hanno reso familiare fisicamente la figura del Papa ai cattolici di tutto il mondo. Quanto ha contato questo aspetto nel rendere più presente il cattolicesimo nell'opinione pubblica mondiale, anche attraverso eventi quali le giornate mondiali della gioventù o gli incontri di Assisi?
Tanto c'è la personalizzazione sicuramente della missione pontificia che il Papa ha realizzato, in qualche modo anche per rendere più vicina alla gente la missione stessa del Papa. Poi c'è anche questa sua esperienza umana, nata appunto in Polonia, vicinanza con la gente, questo sacerdozio non clericale che lo porta sempre ad essere vicino alle persone, e lui stesso disse fin dall'inizio: non possiamo aspettare che la gente venga in piazza San Pietro ad ascoltare il Papa, ma noi andiamo là. Cioè lui ha voluto aggiungere alla parola del Papa la presenza del Papa, che è segno di solidarietà, segno di vicinanza del Papa. Ecco i viaggi cosa sono stati. E poi dopo c'è questo suo rapporto con i giovani. Lui con i giovani cominciò negli anni 50 questa catechesi che lui considerava pionieristica, parlava con i giovani e si incontrava con i giovani ai tempi allora del regime comunista. Poi dopo questa esperienza l'ha portata a Roma e sono nate poi dopo le giornate mondiali, che sono state, io dicevo, anche un aspetto fondamentale del pontificato, nel senso che basterebbe ricordare come certe volte la macchina ecclesiastica contrasti anche con le novità, come è successo nella storia della Chiesa, a dimostrazione del fatto che c'erano alcuni episcopati, tipo 94-97, quelli americani e quelli francesi, che si opponevano al Papa che andasse a incontrare i giovani. Siamo stati, dice, siamo paesi secolarizzati, destato non viene la gente, e da lì invece forse è cominciata anche un po' di rinascita religiosa, come anche in Francia. E poi non è che io dico che tutti i giovani si sono convertiti, diciamo, ai principi morali della Chiesa, e invece che forse andavano dal Papa per sentire forse una parola diversa da quella che sentono oggi a scuola e in famiglia e certe volte anche in chiesa, cioè un richiamo anche ai doveri, non solo ai diritti, quindi una distinzione tra bene e male che certe volte forse i giovani non sentono più. Ecco, sentivo l'attrazione di questo racconto del Vangelo senza sconti, ecco.
Quindi una grande figura, molto popolare anche fra le generazioni più giovani. Professor Miccoli, Giovanni Paolo II aveva vissuto in Polonia le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, un'esperienza che lo aveva segnato. Innumerevoli furono gli interventi e le prese di posizione di Giovanni Paolo II sui diversi focolai di guerra che in una situazione mondiale punteggiarono il suo lungo pontificato, dal conflitto israelo-palestinese a quello tra Inghilterra e Argentina, dalle guerre africane a quelle in Bosnia e nel Kosovo, dalla guerra del Golfo a quelle contro l'Afghanistan e l'Iraq. Quali sono le grandi linee che hanno ispirato l'azione del pontefice a favore della pace e contro la guerra?
A me pare che si possa dire in particolare due cose. Ci sono nella presa di posizione di Giovanni Paolo II rispetto al problema della guerra e della pace due aspetti in particolare che vanno messi in luce. Da una parte l'affermazione netta e sempre più netta che la guerra mai può avvalersi del nome di Dio, ma resta responsabilità piena degli uomini. Questo è un punto molto forte, insomma, che in qualche modo tende a smantellare tutta la lunga tradizione della guerra giusta, della guerra che può avvalersi del nome di Dio, che fa parte della storia del cristianesimo. In secondo luogo, e parallelamente a questo, anche il tema della pace, da un certo momento in poi soprattutto, è nella parola di Giovanni Paolo II il frutto frutto di un'opera di costruzione degli uomini, credenti e non credenti, degli uomini di buona volontà. Ecco, questo mi sembra, sono i due aspetti fondamentali e rappresentano un momento forte del suo pontificato, che se anche in sostanza fu segnato dalla sconfitta, in particolare per quanto riguarda la guerra dopo le Torri Gemelle, la guerra contro l'Iraq, eccetera, pur segnato dalla sconfitta, fu inteso da larghe masse degli uomini e di donne perché esprimeva attese e aspirazioni largamente diffuse.
Daniele Minozzi, Paolo VI aveva legato l'affermazione della pace nel mondo alla generalizzazione di un ordinamento basato sui diritti umani. Qual è stato l'atteggiamento di Giovanni Paolo II su questo argomento cruciale?
Giovanni Paolo II riprende fin dall'inizio del pontificato l'orientamento di Paolo VI volto a sostenere l'azione delle Nazioni Unite per ottenere il rispetto dei diritti dell'uomo a livello planetario. In rapporto alla linea di Montini si avverte tuttavia una diversa accentuazione. In primo luogo vi è nel suo insegnamento la sottolineatura del contributo che viene dalla Chiesa per una effettiva garanzia della tutela dei diritti umani da parte degli Stati. E in secondo luogo vi è la proclamazione che i diritti umani costituiscono solo una parte, certo importante, ma pur sempre una parte, dell'ordine voluto da Dio per una retta organizzazione della società umana. Quest'ultimo aspetto, soprattutto nel corso degli anni 90, tende a diventare sempre più rilevante. Giovanni Paolo II proclama che la Chiesa, custode ed interprete dell'ordine naturale voluto da Dio per l'uomo, deve difendere diritti che essa stessa ricava dalla rivelazione. La legge naturale diventa come il criterio di misura e di legittimazione dei diritti umani. In questa prospettiva, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che all'inizio del pontificato veniva presentata come un obiettivo da perseguire per tutti gli Stati, viene ora considerata come qualche cosa di lacunoso, di insufficiente, e viene rivendicato sempre più alla Chiesa il compito di stabilire la tavola degli autentici diritti umani su cui si fonda la retta convivenza civile.
Gianfranco Swiderkowski, il tema delle richieste di perdono per le colpe storiche della Chiesa al momento del giubileo del 2000 è centrale. Un punto della richiesta di perdono riguarda le sofferenze inflitte agli ebrei. Nel suo libro Lettera ad un amico ebreo, pubblicato da Mondadori, tradotto in 20 lingue, lei ha ricostruito lo stretto legame tra il Papa e gli ebrei polacchi. E la storica visita di Wojtyla alla sinagoga di Roma è maturata anche grazie ai suoi ricordi di infanzia e di gioventù e agli anni della guerra e delle persecuzioni contro gli ebrei.
Sì, esattamente, anche perché volevo aggiungere che le richieste di perdono, i famosi cosiddetti mea culpa, sono una parte di tutta quell'opera che il Papa, forse ce ne siamo accorti dopo, ce ne siamo forse accorti soltanto anche dal suo testamento, come finisce soltanto il 2000, nel senso che lui pensava di aver completato l'opera. E cioè che tutto il suo pontificato confluiva in quella svolta di millennio, in quel cambio di millennio, nel senso che la Chiesa doveva arrivare in quel momento più purificata, più liberata dei peccati del passato. Ed è per quello che lui è andato avanti con i mea culpa, anche se aveva contro certe volte i cardinali che non riuscivano a capire il senso di questa richiesta di perdono per colpe commesse dai cristiani del passato. E in particolare ha avuto un grande posto in tutto questo il suo atteggiamento nei confronti del popolo ebraico. Lui era nato in questa piccola città, Wadowice, un terzo erano ebrei, il suo amico di scuola più caro, Jerzy Kruger, è stato per lui tutta la vita, l'ho continuato a vedere fino alla morte, ha continuato a vederlo, quindi lui ha imparato l'ebraismo dal di dentro, l'ha conosciuto, è rimasto inorridito dal conoscere, da sapere che poi la Shoah si era consumata in gran parte nel territorio polacco, e tutto questo, diciamo, non soltanto l'ha aiutato a capire meglio il rapporto che ci doveva essere con il mondo ebraico, ma anche ad essere credibile nei confronti del mondo ebraico quando lui ha compiuto dei gesti, perché io personalmente, se fossi stato un ebreo, avrei continuato sempre ad avere il sospetto di un qualcosa di strumentale da parte della Chiesa Cattolica dopo 2000 anni di come la Chiesa Cattolica si era comportata nei miei confronti. Lui invece aveva la credibilità della sua storia nell'entrare primo Papa in una sinagoga, nel mettere il biglietto di perdono al muro di Pietro, di dire parole forti perché lui appunto era creduto, non sarebbe avvenuto. Però io mi chiedo, tutto questo poi dopo è servito veramente? Se pochi giorni fa, quando è uscito il libro di Benedetto XVI sul secondo su Gesù, i grandi, grossi giornali dicevano che il Papa aveva levato l'accusa di deicidio al popolo ebraico, dimenticando che c'era stato un concilio su questo, dimenticando che un Papa precedente aveva lavorato su questo punto. Ecco, penso che la Chiesa dovrebbe pensare a questa incapacità di comunicazione nel mondo d'oggi.
Professor Micoli, il tema delle richieste di perdono per le colpe storiche della Chiesa al momento del Giubileo del 2000 è stato oggetto di vivaci discussioni anche nell'opinione pubblica. Ecco, sentiamo il suo giudizio in materia, o la sua riflessione a questo proposito.
Ma più come giudizio in materia, si tratta di mettere in luce che è stata, come dire, un'iniziativa tutta di Giovanni Paolo II, fortemente contrastata, nel senso che, più che forse non capita, veniva letta come un elemento, un aspetto che diminuiva il prestigio, metteva in discussione il cammino storico della Chiesa agli occhi dei fedeli, dei credenti e anche dei non credenti. Da qui l'introduzione di quella distinzione: non sono colpe storiche della Chiesa, ma sono colpe dei figli della Chiesa, una distinzione che è stata introdotta, come dire, via via nel corso degli anni 90 e poi nel Giubileo del 2000, e che resta una distinzione alquanto debole da un punto di vista storico, anche se viene, come dire, sostenuta da un punto di vista teologico. È debole da un punto di vista storico perché quelle colpe mettono fortemente in discussione atti, scelte, iniziative del Magistero stesso nel corso dei secoli. In questo senso è stata una notevole iniziativa, in qualche modo, che via via si è cercato di svuotare nella sua portata, nel suo senso.
Daniele Menozzi, nel suo libro lei afferma che il rapporto di Giovanni Paolo II con la modernità evidenzia una transizione incompiuta della Chiesa nella questione del rapporto col moderno. Ma perché incompiuta?
Negli ultimi due secoli il rapporto della Chiesa con la modernità politica ha subito una significativa evoluzione. Nel corso dell'Ottocento si è passati da una contrapposizione frontale, quella che emergeva da un documento come il Sillabo di Pio IX, ad uno sforzo di acquisizione degli strumenti della modernità. La Rerum Novarum di Leone XIII ne è in qualche modo un emblema. Con il pontificato di Giovanni XXIII, con il Concilio Vaticano II, questo sforzo di modernizzazione della Chiesa è però apparso inadeguato. Da diversi ambienti, anche autorevoli allo stesso papato, è apparso che per poter svolgere la sua missione pastorale, la Chiesa non doveva semplicemente assumere gli strumenti della modernità, come era avvenuto fino a quel momento, ma doveva anche acquisire alcuni suoi valori. In primo luogo il valore, ad esempio, del diritto alla libertà religiosa, o il valore della democrazia, e così via. Tuttavia il Concilio e anche il papato lasciavano indeterminato un punto, e cioè fino a dove poteva spingersi questa acquisizione dei principi costitutivi di quel mondo moderno che la Chiesa aveva a lungo avversato. Nel frattempo la storia continuava a camminare, lo svolgimento storico del mondo occidentale si indirizzava sempre di più verso la richiesta di autodeterminazione, di emancipazione, di autonomia degli uomini, ed è questa la situazione con cui ha dovuto confrontarsi Giovanni Paolo II, e in questa situazione Giovanni Paolo II ha fatto una scelta, e cioè ha deciso che la capacità apostolica, la capacità di crescita, di espansione, la capacità di incidenza pastorale della Chiesa si giocava non tanto nell'accompagnare gli uomini nel loro processo storico verso un pieno compimento della modernità, ma consisteva nell'impossessarsi di tutti gli strumenti che la modernità mette a disposizione in modo da poter riaffermare l'autorità della Chiesa, rivendicare in qualche modo un controllo ecclesiastico sugli istituti fondamentali del consorzio civile. Ecco perché è incompiuta la transizione.
Innumerevoli dunque spunti di riflessione, non abbiamo certamente potuto esaurire questo tema ampio e complesso nella trasmissione di oggi. Torneremo sicuramente a riflettere sulla figura di Giovanni Paolo II ai nostri microfoni. Io ringrazio i nostri ospiti Gianfranco Sviderkowski, Giovanni Miccoli e Daniele Menozzi per essere stati con noi, per averci parlato di Giovanni Paolo II. Molte grazie anche a voi per averci seguiti e molti auguri a voi per il vostro lavoro. Grazie, a risentirci.
Grazie
a lei. Grazie. Buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.